This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Sono psicologa, sessuologa ed educatrice sessuale e scrittrice. Ho scritto un libro, Piacere Mio, che trovate in tutte le librerie e negli store online. Oggi siamo qui a Vengo Anch'io con un ospite speciale, come sempre parleremo di un argomento super interessante, perché l'argomento di oggi è la contrattura pelvica, il dolore pelvico e la visita ginecologica. Solo il fatto che io abbia detto visita ginecologica vi farà venire in mente chi può essere l'ospite di oggi, la dottoressa Monica Calcagni. Monica, benvenuta.
Grazie Leni per avermi invitato, un piacere essere tuo ospite.
Benvenuta Vengo Anch'io, non vedo l'ora io e sicuramente anche tutta la community di ascoltare tutto quello che stupendamente tu riesci a sempre a spiegare alle persone in maniera così chiara e così proprio allo stile della dottoressa Calcagni. I love you. Allora, dicevo in apertura di puntata che mi fa molto piacere parlare di questo argomento con la dottoressa Calcagni, perché con lei vorrei approfondire i motivi per cui tante volte in sede di visita ginecologica può non venire diagnosticata la contrattura pelvica. Non sto generalizzando ginecologhi e ginecologi all'ascolto, però può capitare che non venga diagnosticata per esempio una vulvodinia, una contrattura pelvica, o comunque venga un pochino sottovalutata. E questo mi spiego meglio perché penso che succeda, perché io parlo con moltissime donne, con moltissime ragazze che mi dicono di aver confidato allo psicologo, scusate, al professionista ginecologo, la professionista ginecologa, di avere per esempio dolore durante la penetrazione o di sentire un dolore fisso, no? Per esempio a livello vulvare, dolore sulla clitoride, e mi raccontano che dall'altra parte, insomma, il professionista o la professionista gli dice: guardi che lei non ha nulla, non si preoccupi, lei sta bene, in perfetta salute, oppure forse non le piace molto fare sesso con suo marito, oppure cerchi di stare più rilassata, prenda magari una valeriana o si rilassi di più. Queste qui sono le motivazioni, insomma, del fatto che lei senta dolore. Comunque a livello ginecologico non c'è nulla, lei sta benissimo, così non si preoccupi. La persona che si sente dire questo, siccome lo dice il dottore, giustamente dice: ok, non ho niente, sto benissimo, e quindi magari si autocondanna a 1, 5, 7, 10, 20 anni di dolore pelvico che invece potrebbe essere risolto. Dottoressa Calcagni, mi interrompa e ci racconti un pochino che cosa succede, ecco, secondo lei, da questo punto di vista. Beh, io e te ci diamo del tuo in realtà, Monica. Secondo te che cosa succede da questo punto di vista?
Allora, che cosa succede? Sì, diamoci del tu, Leni, assolutamente. Succede che spesso il ginecologo o la ginecologa sottovaluti un problema reale. Questo capita perché non c'è la formazione universitaria sull'argomento. E faccio un po' outing, forse in passato anche io ho sottovalutato tanto il problema, perché in realtà di vulvodinia, di vaginismo, di neuropatia del pudendo si parla negli ultimi anni. Fino a qualche anno fa erano delle patologie che non si conoscevano, di cui si parlava pochissimo o assolutamente nulla, e su cui la maggior parte di noi medici ginecologi non siamo stati formati. Veniamo, almeno tutti quelli che hanno un pochino di esperienza, io mi sono laureata 20 anni fa, da una formazione universitaria che questo tipo di problematiche non le trattava proprio, non parlava proprio di sessualità. Noi siamo stati formati sulla patologia ginecologica organica, e quindi sull'endometriosi, sull'ovaio micropolicistico, sulle patologie della gravidanza, ma tutte quelle che riguardano la sfera sessuale e quindi anche della qualità dei rapporti sessuali non fanno parte del nostro percorso formativo. Quelli che riescono oggi a fare diagnosi e a fare trattamenti, a dare terapia alle pazienti, sono quelli che hanno avuto voglia di informarsi, di aggiornarsi, di continuare a studiare e di evolversi, perché poi negli anni fortunatamente la medicina è andata avanti, le patologie sono state sempre diverse, fortunatamente si è incominciato a parlare anche di qualità della vita sessuale e non solo di procreazione e di contraccezione e di prevenzione, e quindi oggi riusciamo fortunatamente a trattare queste pazienti non più come delle pazze, ma come delle donne che hanno un reale problema.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ti ringrazio Monica, ecco, questo in realtà è molto interessante averti ascoltato, no? Perché questo chiarisce un pochino a volte certi atteggiamenti, no? Che sono assolutamente tipo privi di colpa, ecco, non è che nel senso il professionista non vuole intervenire su una problematica o non è in grado di riconoscere una problematica, è che ha ricevuto una formazione, no? Tale per cui diciamo determinate situazioni anche dolorose insomma non rientrano nel suo diretto ambito, ho capito giusto Monica?
Esatto, in alcuni casi manca proprio la formazione universitaria e poi specialistica, sono argomenti di cui per tanti anni non si è trattato, soprattutto nei colleghi che hanno un pochino più di esperienza, quindi diciamo i colleghi più anziani come laurea e specializzazione, non anagraficamente parlando, perché io per esempio mi sono laureata 20 anni fa ma sono ancora una pischella, o almeno penso di esserlo. Cioè,
pure io. No, esatto, perché mi fa piacere, ecco, approfondire su questo punto di vista, perché certe situazioni dolorose dal punto di vista pelvico, quindi anche dal punto di vista vulvare o dell'introito della vagina o della clitoride, hanno poi delle implicazioni particolarmente concrete, no? A livello poi sessuale, nel senso che moltissime persone continuano a vivere poi la sessualità come un sacrificio, perché essendo dolorosa, sentendo quel tipo di dolore, evidentemente con il proprio compagno, con la propria compagna si fa l'amore, si fa il sesso, ma una poi può anche fare sesso sempre, il senso è parte delle nostre vite, però viverlo con un sacrificio, viverlo con il dolore ha sempre poi una delle sue conseguenze, può essere proprio quella anche di allontanarsi piano piano completamente da questa situazione, perché non voglio più sentire questo dolore, ce l'ho nel durante, ce l'ho poi dopo, poi da cosa nasce cosa, quindi da contrattura si sviluppa nuova contrattura, le cistiti postcoitali, cioè vengono fuori poi tutta una serie di disagi tali per cui la persona, spesso e volentieri, almeno le persone che parlano con me, si allontanano proprio dalla sessualità pur di non sentire dolore. Non so se anche a te capita, Monica, di parlare con persone che affrontano questo tipo di disagio.
Assolutamente sì, e fortunatamente ti dico sempre più spesso, questo perché finalmente si è usciti fuori anche dal buio. Per anni le donne hanno avuto difficoltà a parlare della qualità dei loro rapporti sessuali, quindi quando si rivolgevano al ginecologo si rivolgevano per problemi di vaginiti, per problemi di prevenzione, ma difficilmente si affrontava il discorso della qualità della loro vita sessuale. O ci si arrivava perché era il ginecologo ad affrontare l'argomento, e quindi c'era sempre però una specie di chiusura mentale, ti guardavano come una specie di persona strana, no? Che faceva domande inerenti alla loro vita così intima, che è la vita sessuale, per cui già la domanda ma quanti rapporti settimanali ha, o prova l'orgasmo, o ha dolore durante il rapporto penetrativo, ti guardavano come per dire ma che te frega di quello che io faccio sotto le lenzuola. Adesso invece sono le donne che si siedono e ti dicono: vengo da lei perché io ho la cistite dopo rapporto, vengo da lei perché non ho mai provato l'orgasmo, vengo da lei perché io ho dolore durante il rapporto, ho bruciore a prescindere dal rapporto e ho sentito parlare di vulvodinia, ho sentito parlare di vaginismo, di ipertono, e quindi voglio capire se questa malattia ce l'ho anch'io e forse ho ho scoperto che non sono così strana, ma magari sono malata e finora invece mi è sempre stato detto di bere, magari fare l'amore con dopo che avevo bevuto un bicchiere di vino, piuttosto che dopo che avevo utilizzato sostanze stupefacenti o cambiare partner. Addirittura l'ultima ragazza mi è capitata proprio venerdì, e all'ennesima volta che questa ragazza aveva dolore durante il rapporto sessuale, il precedente collega ha detto che era perché era poco lubrificata, ma lei aveva però dolore anche durante l'introduzione della sonda vaginale, e la seconda risposta è stata: cambia fidanzato perché il tuo è troppo dotato. E queste risposte oggi le donne non le meritano più, non le hanno mai meritate, ma oggi che si parla di vulvodinia, di vaginismo, che sappiamo che ci sono queste patologie, non è più corretto. Quindi il messaggio che io invio a tutti i miei colleghi: io inizio ad approcciarmi alla vulvodinia, al vaginismo, alle malattie nascoste, alla neuropatia del pudendo, e sto imparando tanto, e ancora c'è tanta strada da fare, perché purtroppo, come tu sai bene, non ci sono ancora delle terapie standardizzate che possono risolvere il problema a tutte le donne, ma sono delle patologie multidisciplinari. Ma il consiglio dei miei colleghi è: se vi trovate di fronte una donna che ha queste problematiche, non ditegli più quelle cose, e cercate di inviarle magari da colleghi che si occupano del problema.
Esatto, anche perché, ripeto, se te lo dice il dottore che stai bene, allora veramente poi pensi che sia quella la normalità, e che quindi tu normalizzi il fatto di provare quel tipo di dolore, cosa che invece non deve succedere più, perché continua a succedere, è successa negli anni. A me sta proprio particolarmente a cuore questo argomento, proprio a livello personale, perché io appartengo a quella categoria di donne a cui è stato sempre detto: cambi fidanzato, si dia una calmata, si fumi una canna, veda che così, insomma, non lei a livello ginecologico non ha nulla. Invece poi, oramai una dozzina, quindicina, no, un po' di più di 15 anni fa, una ginecologa che adorerei poter rincontrare per ringraziarla davvero di persona, dopo che mi visitò, mi disse: guardi che lei, secondo me, dovrebbe farsi fare una valutazione pelvica, perché sento che ha un fortissimo ipertono. Io non avevo idea di questa donna che cosa mi stesse dicendo. Questa dottoressa mi ha inviato ad una ostetrica con la quale iniziai tantissimi anni fa un percorso di riabilitazione pelvica, che di fatto mi ha rimesso al mondo come donna, come persona, con il mio femminile, con la mia sessualità, e con questa donna sono ancora in contatto oggi, perché poi di questa cosa io ho fatto anche il mio lavoro e la mia missione nella vita. Quindi sono stata salvata tantissimi anni fa da una ginecologa che mi mandò da un'ostetrica. Quindi ecco, questa è una cosa che mi sta particolarmente a cuore. E quindi volevo chiederti, Monica, quindi durante la visita ginecologica, proprio quella, la visita vaginale, si può sentire quindi, no? Se la muscolatura pelvica è ipertonica o ipotonica, cioè una cosa che tu si sente, cioè nel senso, se è il tuo lavoro, non il tuo di Monica, se è il proprio lavoro, ci si accorge subito di questo ipertono o di ipotono o no?
Sì, in realtà bisogna essere in grado di fare una valutazione del pavimento pelvico, quindi bisogna essere in grado innanzitutto, anche se non si è esperti di valutazione del pavimento pelvico, bisogna ascoltare la paziente e fare tutta una serie di domande. Noi ormai siamo abituati ad ascoltare poco, e questo è quello che anche le donne lamentano molto dei professionisti. Dobbiamo fare tante domande, dobbiamo cercare di capire che tipo di dolore la donna, che tipo di disagio, in che posizioni, se è in relazione alla mestruazione o meno, al rapporto sessuale o meno, che tipo di problematiche manifesta, e poi visitarla molto attentamente, cercando di anche capire se questo dolore, per esempio, è importante dopo che noi abbiamo parlato con lei, se ha dolore in punti specifici. Ci sono dei test che si devono fare e che si possono imparare seguendo appunto i corsi sulla vulvodinia e il vaginismo, e da una visita ginecologica, se sia il sospetto che ci sia un'alterazione del pavimento pelvico e noi non siamo in grado di fare una valutazione, metterci in contatto e imparare a collaborare, cosa che purtroppo i medici fanno un po' fatica a fare, ma negli ultimi anni ci stiamo aprendo, con un professionista del settore. E ti dico, tra tutti i professionisti, perché ci sono anche i fisioterapisti e gli osteopati che se ne occupano, secondo me le persone più idonee sono proprio le ostetriche, ostetriche e ostetrici.
D'accordissimo con te, le persone più idonee sì, nel senso che hanno fatto un po' di quella parte, no? del corpo delle persone, la loro vocazione, proprio ancora quando erano studenti, no? Sono studenti o studentesse. E, ok, quindi però qua faccio una domanda, così la condividiamo la tua risposta con tutta la community. Chi è lo specialista che dovrebbe diagnosticare un disturbo come la vulvodinia o il vaginismo? O se c'è un pool di specialisti, cioè più di uno che lo possa
esatto,
fare.
Esatto, è proprio lì che volevo arrivare. Non c'è uno specialista, ma la vulvodinia, il vaginismo e la neuropatia del pudendo devono essere diagnosticate da un pool di persone. Non si può, per esempio, prescindere dalla figura dello psicosessuologo, e non solo dello psicologo, perché non è specialista nel campo, ma c'è una figura particolare che è il sessuologo clinico, che può essere o uno psicologo o anche un medico. O anche un ginecologo, quindi non è necessariamente uno psicologo, ma c'è una parte di sessuologia che ha un'implicazione importantissima in questo tipo di diagnosi ed ha una funzione importantissima, come tra l'altro è importante nel trattamento anche la parte della riabilitazione del pavimento pelvico, che può fare il ginecologo o ginecologa specializzato in riabilitazione del pavimento pelvico, ostetrica o ostetrico, ma anche ci sono dei brevissimi fisioterapisti che si specializzano in tecniche di riabilitazione del pavimento pelvico, che possono essere poi eseguite manualmente o con l'ausilio di macchinari. Ma l'importante è che la diagnosi ci sia. Guarda, qualche tempo fa ho fatto una diretta live con uno dei più grandi esperti di vulvodinia e vaginismo in Italia, e una delle domande è stata: ma se non hai, cioè se non si ha la terapia e non si è in grado di trattarla, per quale motivo anche un ginecologo che non è esperto dovrebbe iniziare a trattare il vaginismo e la vulvodinia? E lui rispose: l'importante è intanto uscire dallo studio con una diagnosi. Poi le terapie oggi non sono ancora standardizzate, perché sono patologie nuove che stiamo ancora studiando e che poi hanno, diciamo, dei risvolti diversi e dei percorsi terapeutici diversi in base a una serie di problematiche e in base al soggetto che ne è affetto. Ma l'importante è intanto avere una diagnosi, perché per anni queste donne non hanno avuto diagnosi, ma sono state etichettate come folli, come fuori di testa, come pazze, come visionarie, come persone normali che però uscivano dall'ambulatorio e dicevano: ma le donne normali non hanno dolore, perché io ho dolore.
Le isteriche, come si diceva una volta, no? Ci sono trattati e trattati sull'isteria che abbiamo dovuto leggere in passato, no, da studentessa. No, è verissimo, esatto. Quindi un consiglio che mi sento di dare, poi tu correggimi se sbaglio, Monica, un consiglio che mi sento di dare alle persone con vulva che ci ascoltano: quando sentite il dolore durante i rapporti, che sia una fitta di dolore all'ingresso del sesso penetrativo, al momento all'introito vaginale, soltanto all'ingresso e che poi si dissolve, che sia un bruciore a tutta la zona, che sia un dolore non soltanto ai rapporti, ma un dolore fisso a livello della zona vulvare, quando sentite che c'è qualcosa che non va, se per caso la professionista ginecologa o il ginecologo vi dicono è tutto a posto dal punto di vista ginecologico, è vero che dal punto di vista ginecologico è tutto a posto, nel senso che non ci sono determinati tipi di patologie, ma non arrendetevi, ascoltatelo il vostro corpo, perché se voi sentite dolore, vuol dire che c'è dolore, quindi magari potete rivolgervi anche di vostra spontanea volontà ad una persona in grado, formata, diciamo, per la valutazione e la riabilitazione pelvica, e quella persona sarà in grado con una visita di darvi un percorso per lenire, per andare a, diciamo, a risolvere questa problematica, che veramente poi potrebbe cambiare la vostra vita. Perché noi parliamo di dolore pelvico, parliamo di dolore durante la sessualità, ma il dolore pelvico è anche durante sedersi o abbassarsi, sedersi o tirarsi su quando si indossano i jeans, può essere doloroso, nel senso, a me capitava non mi capita più, ovviamente, perché io mi riabilito dal punto di vista pelvico oramai da tantissimi anni, quindi lo continuo a fare, cioè uso la riabilitazione pelvica proprio come nella mia routine quotidiana. Lo faccio sempre perché mi piace avere pieno, assoluto controllo di quel muscolo, saperlo rilassare, saperlo contrarre in ogni momento. Però ecco, fidatevi di voi stesse. Se sentite che c'è dolore, nonostante vi dicano guarda che è tutto a posto, fate una valutazione pelvica. Dimmi Monica se secondo te ho detto una fandonia.
No, no, hai detto assolutamente una cosa corretta. Non è mai normale avere dolore durante il rapporto, non è mai normale avere la cistite postcoitale, non è mai normale avere dolore quando io utilizzo il jeans con la cucitura o un pantalone troppo stretto, non è mai normale avere bruciore persistente. Quindi fate una visita ginecologica e continuate a cambiare professionista fino a quando non trovate qualcuno che vi ascolta. Spesso volentieri le vulvodinie non sono sempre su base neurogena, ci sono molto spesso delle cause anche infettive, e quindi fate tamponi vaginali, escludete la presenza di infezioni, non vi fermate alla banale crema o ovulo vaginale che viene dato senza nessun criterio, soprattutto se poi ovviamente la situazione non si risolve, e fate assolutamente una valutazione del pavimento pelvico. Se il ginecologo non vi soddisfa, cercate il professionista ostetrico o ostetrica, ce ne sono tantissimi oggi che si occupano proprio di questa problematica, perché le donne devono finalmente poter avere una vita sessuale appagante senza dolore.
Senza dolore, l'ha detto la dottoressa, ok? Quindi senza dolore, mi raccomando, perché proprio da pochissimi giorni ho visto in consulenza una ragazza la quale mi ha detto che aveva questo dolore fisso proprio sulla clitoride e il suo ginecologo le ha dato una crema anestetica da mettere sulla clitoride. Forse, ecco, non lo so, tu cosa pensi di questo tipo di consiglio, Monica?
È un tentativo della serie, non so che cosa hai, te l'addormento così non la senti più.
Proprio niente, però, cioè stiriamo.
Mandala in...
stiriamo, sdraiamo la clitoride. Ottimo. E quindi ecco, no, davvero ascoltate il vostro corpo. Adesso invece è già da 20 minuti che chiacchieriamo con la dottoressa Calcagni, andiamo proprio boom a parlare di orgasmo, perché siamo Vengo Anch'io. Io volevo chiederti, Monica, l'anorgasmia, ok, quindi un problema diffuso, quindi la difficoltà o l'impossibilità per no, stiamo parlando con una ginecologa, quindi per una vulva, di raggiungere l'orgasmo. Quindi dal punto di vista della tua professione, quali sono le cause più comuni di anorgasmia?
Guarda, ti dico, ne parlavo l'altro giorno in uno dei corsi che ho tenuto nelle scuole. Tantissime ragazze, paradossalmente, hanno questo tipo di problematiche, e poi vorrei sentire anche la tua esperienza in merito. Tantissime giovanissime hanno problemi a raggiungere l'orgasmo, soprattutto in coppia, indipendentemente dal partner, cioè indipendentemente dal fatto che il partner sia maschile o femminile. Non si capisce bene per quale motivo, loro la vivono come una cosa abbastanza normale, perché parlando con le amiche tante hanno questo problema. Quando poi però riescono a stimolarsi da sole, l'orgasmo riescono a raggiungerlo. Non tutte in realtà, perché qualcuna ha paura di lasciarsi andare, qualcuna ha dolore. E quindi tante volte io proprio il consiglio che do è cercare di capire anche come stimolare il clitoride, soprattutto stimolalo, perché la maggior parte delle ragazze ha questa idea errata che il piacere si possa raggiungere solo ed esclusivamente con la penetrazione vaginale. E quindi questo può essere tanto dovuto anche ad una mancanza di conoscenza del nostro corpo. Quello che io do come consiglio a queste ragazze, almeno inizialmente, poi se il problema dovesse persistere, ovviamente hanno bisogno in questo caso di una valutazione sessuologica, è quello di imparare a conoscere il proprio corpo, imparare a conoscere come siamo fatte, imparare a conoscere quello che ci fa piacere. Non tutte piace essere toccate lì, ci sono delle donne che possono raggiungere l'orgasmo anche da altre parti e da altre zone erogene, non è detto che ci debba essere necessariamente una penetrazione vaginale. E di iniziare a parlare con i partner senza far finta che sia sempre tutto bello e piacevole, perché se io non so quello che mi piace, come posso far capire all'altra persona che sta facendo una cosa che proprio mi dà fastidio?
Verissimo, verissimo. E soprattutto quindi parlare, ascoltare se stesse, parlare con il partner o con la partner e non giudicare, cioè non giudichiamo chi ci spiega ciò che gli piace, chi ci racconta come gli piace essere stimolata o stimolato, perché l'ultima cosa che la persona che si apre con noi parlando del proprio piacere, l'ultima cosa che la persona desidera è essere giudicata o essere presa in giro. Ok? Quindi i vari, perché anche nella mia esperienza c'è che si sentono magari, uno racconta al partner o alla partner qualcosa che gli piace, una zona erogena che si allontana anni luce magari nel corpo dalla zona genitale, zone genitali, diciamo quelle primarie propriamente dette, e quindi si sentono dire: ma sei solo tu che godi così, ma va, io non ho mai visto nessuno che ha bisogno di questo tipo di stimolazione. In verità proprio quel tipo di stimolazione è diffusissimo, solo che ci vergogniamo a dirlo, non lo raccontiamo, perché quando lo raccontiamo ci sentiamo a dire che siamo le uniche a godere così. In verità non è affatto così, sono molte di meno le persone che godono con la sola introduzione di un pene in vagina. Non so se sei d'accordo con me.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E infatti è ora che anche i maschietti questa cosa la inizino a capire, quindi si interessino di più anche di come siamo fatti. La cosa di cui si lamentano le donne è infatti proprio che gli uomini non sanno dove sia la clitoride o il clitoride. A me piaceva chiamarlo al maschile, a te il femminile, ma stiamo parlando dello stesso organo. E quindi iniziamo a mettergli le freccine, magari incominciano a capire come siamo fatte, e soprattutto iniziamo a parlare senza vergogna e senza tabù di quello che ci piace. Non veniamo capite? Cambiamo partner, perché vuol dire che quella persona non è interessata al nostro piacere ma solo al suo.
Bellissimo statement. Ultimissima domanda, ma dottoressa, domanda un po' off topic ma assolutamente in linea. Dottoressa, ma è vero che la pillola anticoncezionale fa calare la libido?
Ta-da! Questa è una domanda da $1 milioni, anche a trabocchetto. Perché tu sai che mi conosci bene, che io non riesco, esatto, non riesco proprio a dire le bugie. E quindi anche se io sarei tentatissima di dirti assolutamente falso, devo purtroppo dire qualche caso purtroppo succede. Ci sono delle formulazioni che possono un po' far calare la libido, ma non sono così tante. Le donne che hanno questo tipo di problema sono pochissime, e nella maggior parte dei casi invece questa cosa non succede, perché a volte invece il nostro desiderio sessuale cala proprio perché abbiamo paura di una gravidanza in attesa, e quindi in tantissimi casi l'utilizzo della contraccezione ormonale ci dà quella tranquillità che ci permette di vivere la sessualità in piena libertà. Se poi siamo tra quella piccolissima percentuale di donne che invece con quel tipo di formulazione ha un pochino di calo del desiderio sessuale, sappiate che esistono in commercio delle formulazioni che hanno gli estrogeni naturali, e questo tipo di problematica svanisce.
Puff! Quindi si può tranquillamente prendere la pillola senza avere la paura che la nostra libido cali. E di questo e di molto altro la dottoressa Calcagni parla nel suo libro, che io ho letto che io e altre centinaia di migliaia di persone hanno letto, che è la Bibbia, ok, la assoluta Bibbia di tutto quello che si deve sapere in merito al corpo femminile. Ti prego Monica, raccontaci in breve, anche se è impossibile perché ci sarebbe bisogno di una puntata di 10 ore di Vengo Anch'io, però raccontaci un pochino del tuo libro e mostracelo.
Allora, questo è il mio libro, Cose da donne che anche gli uomini dovrebbero sapere. Questo proprio perché quello che io sostengo da sempre è che per poter avere una vita sessuale e una vita di coppia pagante, anche gli uomini debbono conoscere delle donne. Ovviamente nelle coppie omosessuali con due donne siamo avvantaggiati perché abbiamo l'altro partner che è del nostro stesso sesso e ci conosce bene, ma i maschietti purtroppo peccano tante volte di mancata conoscenza del corpo della donna. In questo libro io affronto tutta una serie di argomenti che vanno dalla prima mestruazione alla pubertà, all'interruzione volontaria di gravidanza, alla gravidanza, al parto, l'allattamento, ma anche la menopausa e la ricerca di una gravidanza, quindi la fertilità, tutti i percorsi che una donna attraversa da quando nasce fino a quando poi va in menopausa e quindi anche nel post-menopausa. È un libro molto semplice da leggere, ha una parte di guida che è più tecnica, ma scritta sempre come parlo, no? Mi dicono che io sono la ginecologa terra-terra, cioè quella che riesce a parlare come parla la gente normale, quindi a spiegare in maniera semplice anche concetti un po' complicati. Ci sono storie vere, tante sono della mia esperienza personale, perché io sono donna, sono etero e sono mamma di 3 bambini, e ho tante diciamo problematiche, le ho vissute sul mio corpo. Ci sono tante storie vere di pazienti che sono arrivate in ambulatorio, ovviamente i nomi sono stati cambiati, le storie sono state un pochino modificate proprio per evitare che qualcuno si identificasse o si riconoscesse, eppure quelle che si sono riconosciute mi hanno scritte contente perché ho raccontato la loro storia. E poi c'è la mia la risposta a una delle domande più assurde, una mia rubrica che si chiama Domande aliene, quindi la risposta a tutte le domande più buffe che mi sono state rivolte. Tutte le domande, ragazzi, anche quelle che strappano il sorriso, meritano una risposta, non ci si deve mai offendere, ma si deve prendere il buono della risposta. Proprio le domande assurde che normalmente vengono cestinate nel mio libro invece hanno una risposta.
Fantastico, cose da donne che anche gli uomini dovrebbero sapere. Io l'ho letto, nel leggerlo ho imparato tantissimo e mi sono anche emozionata, quindi bello. Tra l'altro io e Monica, che siamo coetanee, siamo nate più o meno nello stesso giorno e abbiamo tutte e due scritto un libro con lo stesso editore.
Perché abbiamo scritto, tra l'altro abbiamo scritto tutti e due con la stessa casa editrice che è Sperling & Kupfer e abbiamo lo stesso editor, l'abbiamo scoperto per caso.
Esatto, noi per caso ci siamo incontrati ad un evento, ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere Monica ad un evento e abbiamo scoperto questa cosa, che abbiamo scritto proprio con la stessa editor un libro per lo stesso editore. Quindi da questa fantastica sinergia io spero davvero che vi sia arrivato, community, che vi sia arrivato tutto lo scibile, tutto ciò che la dottoressa Calcagni è stata in grado di trasferirci in questa mezz'oretta e ci sentiamo al prossimo episodio. Intanto grazie Monica davvero per il tuo tempo e per tutto quello che ci hai insegnato oggi. Un bacio a tutti. Ciao.
Ciao.